fratelli, nel corso dell'anno ci sono dei cosiddetti tempi forti nei quali risuona più alto l'invito alla conversione e alla santità. L'Avvento è uno di questi tempi forti e si aggiunge un'altra circostanza, la recente esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità, gaudete et esultate. Ed è proprio da questa che vorrei trarre lo spunto per questa meditazione. Si sa che quello della santità non è un cammino rettilineo e uniforme. Il nostro tendere alla santità somiglia al cammino del popolo eletto nel deserto, e anch'esso fatto di soste e ripartenze. E bisogna avere il coraggio e la pazienza di ricominciare ogni giorno di nuovo. Ce lo insegna anche il nostro padre San Francesco, il quale verso la fine della vita diceva: cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto. La prima cosa da fare quando si parla di santità, specialmente siamo in un ambiente secolare, nei laici, è declericalizzare questa parola, cioè liberarla dalle connotazioni che essa è venuta assumendo nell'immaginario collettivo e anche nella prassi canonica della Chiesa. Tutto questo ha reso la parola santità lontana dalla portata dei cristiani comuni, una parola che ispira riverenza se non paura. La santità ha finito per essere associata a virtù eroiche, a fenomeni mistici, a penitenze, miracoli, e come tale essa è stata quasi sempre, almeno in passato, appannaggio di categorie particolari del popolo di Dio, religiosi, monaci, preti, le suore. La gente ha molta familiarità con i santi, ma ne ha pochissima con la santità. Credo che questo sia uno dei meriti, se non il principale, dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Il suo intento è di riportare la santità vicino al popolo di Dio, che si esprime con una definizione è diventata popolare, anche un po' abusata, cioè la santità della porta accanto. Sentiamo un po' quello che dice. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere, forse però intendeva anche i religiosi anziani che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti, giorno dopo giorno, vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o per usare un'altra espressione, la classe media della santità. La santità può comportare certamente fenomeni e prove straordinarie, ma non si identifica con queste. Se tutti sono chiamati alla santità è perché essa, intesa correttamente, è alla portata di tutti, altrimenti non sarebbe richiesta a tutti. I santi sono un po' come i fiori. Non ci sono soltanto i fiori che vengono portati sull'altare, ci sono tanti fiori che sbocciano, profumano l'ambiente e muoiono lì senza che nessuno o pochi se ne accorgano. E ci sono tanti di questi fiori nella Chiesa, anche nel nostro ordine. Per riportarla vicino al sentire comune, si potrebbe tentare di tradurre o spiegare la parola santità con un'altra parola più familiare e meno gravata da significati storici, la parola bontà. Nel settembre scorso ho predicato un ritiro ai vescovi e ai sacerdoti dell'Indonesia e in concomitanza avevano organizzato un incontro per i giovani. Era l'isola di Bali, c'erano circa 700 giovani. Il tema dell'incontro era proprio la lettera del Papa sulla santità. Mi sono chiesto come fare a parlare di universale chiamata alla santità a questi giovani che vivono in un ambiente così diverso, dove sono una minoranza esigua e dove i santi peraltro sono gente di un altro continente. Allora ho detto loro: se vi spaventa la parola santità, sostituitela con la parola bontà. Questa parola non fa paura, ma attira. Chi non ammira le persone buone e non vorrebbe essere lui stesso, lei stessa, una persona buona? La santità di Dio è la sua bontà. Infatti Gesù dirà: solo Dio è buono, come si dice tu solo santo, solo Dio è santo. Pensare il bene, volere il bene, parlare bene degli altri, fare del bene agli altri, in questo consiste la santità. Certo ci sono gradi anche nella bontà, come ci sono nella santità. C'è una bontà ordinaria che consiste nel non fare del male volontariamente a nessuno. C'è una bontà eroica che consiste non solo nel non fare del male a nessuno, ma fare il bene, anzi dare la vita per gli altri. E di mezzo c'è quella che Papa Francesco chiama la santità della porta accanto, una classe media della santità. Questo, carissimi confratelli, è solo evidentemente un approccio da lontano alla santità, un modo così come un altro per farla sentire un po' meno estranea. Naturalmente, come cristiani, non ci possiamo fermare qui. La scrittura ci porta molto più lontano. Ci rivela perché dobbiamo essere santi e che cosa significa essere santi. Ed è quello che vorrei un po' meditare con voi. Primo, dunque, perché essere santi? La motivazione di fondo della santità è che noi siamo stati creati a immagine di Dio che è santo. La santità nella Bibbia è la sintesi di tutti gli attributi di Dio. Quando Isaia fa quell'esperienza sconvolgente di Dio nel Tempio, al momento della sua chiamata, Isaia 6, sente vibrare le pareti e sente come se tutto proclamasse Kadosh, 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 santo, santo, santo. Un grido che non si è più spento, che la Chiesa ripete ogni messa, santo, santo, santo. La santità è richiesta dunque dell'essere stesso dell'uomo, non riguarda solo gli accidenti, l'opzionale, ma riguarda la sostanza, l'essenza. Sì, dobbiamo essere santi per realizzare la nostra identità profonda, che è quella di essere l'immagine e somiglianza di Dio. Per la scrittura l'uomo non è tanto quello che è determinato a essere dalla sua nascita, che è una definizione molto deterministica, cioè praticamente il nostro destino è determinato dal momento, dalla nostra nascita. Per nascita noi siamo animali razionali, questa è la nostra natura. La Bibbia, è strano, ma non conosce quasi affatto questo concetto di natura che è al centro di tutta la nostra filosofia e della filosofia greca. Per la Bibbia l'uomo non è tanto quello che è determinato a essere in base alla sua nascita, ma è quello che è chiamato a divenire con l'uso della sua libertà nell'obbedienza alla parola di Dio, quindi è vocazione. Allora, se noi siamo chiamati a essere santi, a essere immagini di Dio, e non lo diventiamo, cosa siamo? Falliti. non è il contrario di santo, non è peccatore, carissimi confratelli, è fallito. Difatti la parola con cui nel Nuovo Testamento greco si esprime l'idea di peccato, precisamente il verbo amartano, all'origine significa proprio fallire il colpo. Fallire. Uno che è destinato a un bersaglio, non lo coglie, si dice ha fallito il colpo. E siccome noi siamo destinati a quello scopo lì, se non cerchiamo di raggiungerlo, non cerchiamo di raggiungerlo, non dipende da noi, siamo falliti. Si capisce allora perché a una giornalista che a bruciapelo domandava a Madre Teresa e cosa si prova a essere acclamata santa da tutto il mondo? Lei con la solita semplicità rispose, ma sai, essere santi non è un lusso, è una necessità. Forse Madre Teresa, che non era una filosofa, intendeva una necessità pratica per la Chiesa, per il mondo, ma noi possiamo andare oltre, è una necessità metafisica, riguarda il nostro essere. Il filosofo Pascal, che come tutti sanno era un grande filosofo ma anche un grande credente, ha lasciato, come sapete, dei pensieri sciolti che lui pensava di, poi di unire in una grande opera apologetica, ma per fortuna forse sono rimasti così pensieri sciolti, perché ognuno di questi pensieri spesso da solo è un faro di luce. Uno di questi pensieri è intitolato I tre ordini di grandezza. E Pascal viene a dire che ci sono tre ambiti, tre modi in cui si può eccellere, riuscire nella vita, essere grandi. Il primo livello è il livello materiale. E in questo livello sono persone di successo, quelli che hanno grandi ricchezze, quelli che hanno una forza fisica, gli atleti, quelli che hanno una bellezza particolare, questi sono valori da non disprezzare per se stessi, perché se usati bene sono doni di Dio anch'essi. Ma dice Pascal, sopra questo ordine ce n'è un altro infinitamente superiore, ed è l'ordine dell'intelligenza, del genio. E in questo ordine sono grandi i poeti, gli scienziati, gli inventori, quelli che hanno arricchito l'umanità di prodotti del genio. Questa grandezza è infinitamente superiore alla prima, e al genio non toglie nulla essere bello o brutto, o ricco o povero. Socrate, la tradizione dice, non era quasi deforme. Ma nessuno giudica Socrate per la sua forma fisica. Il nostro poeta Leopardi, Giacomo Leopardi, pure lui aveva un aspetto un po' miserevole, ma nessuno lo giudica per questo, lo giudica per la poesia. E gli uomini, dice Pascal, si fermano a questi due livelli, cioè o tu sei grande nell'ambito materiale, bello, forte, ricco, o sei eccelli nell'ambito dell'intelligenza, del genio. Cioè, no. Ce n'è un terzo livello che è infinitamente superiore al secondo, più di quanto il secondo sia rispetto al primo, ed è il livello della santità. In questo livello il vertice supremo è Gesù, naturalmente, anzi la sorgente. Dietro di lui c'è la Santa Vergine e tutti i santi. Perché questo livello sarebbe infinitamente superiore agli altri? Ma perché questo è eterno, perché questa è una grandezza che dura in eterno, non finisce con la morte. È una grandezza che ricorda a beneficio di tutti, a differenza delle ricchezze che discriminano. Poi c'è un altro motivo, perché qui si gioca quello che c'è di più degno, di più nobile nell'uomo, la sua libertà. Non dipende da noi nascere poveri o ricchi, belli o meno belli, ma dipende da noi essere buoni o cattivi, onesti o disonesti, santi o peccatori. Diceva un genio musicale, uno che era un credente, diceva: una goccia di santità vale più di un oceano di genio. E sì, perché c'è una differenza qualitativa. Ora, la buona notizia circa la santità, la notizia incoraggiante, è che non si è costretti a scegliere uno di questi tre livelli, perché si può essere santi in ognuno di questi tre livelli. Questa è la caratteristica della santità. Se tu sei intelligente, non per questo sei santo, ma se tu sei santo puoi essere ricco, puoi essere forte, puoi essere bello, puoi essere un genio ed essere santo. Questo segno. Infatti ci sono santi in tutte queste categorie di persone. Sono santi che erano dotti, anche santi che erano ricchi, hanno usato bene la loro ricchezza. Abbiamo un esempio recentissimo, un ragazzo di 15 anni, si chiama Carlo Acutis, che è morto nel 2006 e l'anno scorso Papa Francesco lo ha già dichiarato venerabile. Un ragazzo che sta facendo parlare di sé, i suoi piccoli pochi scritti sono già tradotti in varie lingue, un ragazzo di 15 anni. Bene, questo era un piccolo genio dei computer. E difatti qualcuno pensa che se viene fatto santo sarà proclamato patrono di quelli che lavorano in questo campo. Era veramente un genio dei computer. Ma era anche, aveva un amore tale per l'Eucaristia, era un'anima così schietta e luminosa che era anche santo. La risposta perché essere santi è motivo, abbiamo visto, non è secondario, è primario. Per essere noi stessi, per essere dei realizzati, per non essere dei falliti. Perché vedete, si può fallire in tanti modi nella vita, lo sappiamo bene, no? Si può fallire come mariti, come mogli, come genitori, come parroci, come predicatori, si può. Però sono tutti fallimenti relativi. Ci sono persone che sono fallite finanziariamente, anche nella famiglia, però sono persone degniste. Qui, quando si tratta di questo fallimento, questo è radicale, perché si fallisce non in qualcosa di accidentale, ma nell'essenziale. Dunque, passiamo all'altro punto. In che consiste la santità? Cosa significa essere santi? Il termine biblico kadosh, santo, suggerisce l'idea di separazione. Dio dunque sarebbe santo perché è totalmente altro, perché è il trascendente, perché è l'assoluto nel senso etimologico di assoluto, cioè sciolto da tutto il resto. E tutto questo in senso morale, prima ancora che in senso ontologico, per così dire. Riguarda cioè l'agire di Dio. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Chi ha potuto conoscere il pensiero di Dio, dice Paolo, pieno di stupore. Quando si cerca di vedere come l'uomo può entrare in questa sfera della santità di Dio, perché è chiaro, Dio è santo. La santità ha una radice unica, non è di produzione propria, io dico alle volte. Oggi le persone nei propri negozi mettono spesso, come fare propaganda, produzione propria. Della santità non ci possiamo proprio scrivere sopra produzione propria, perché la santità è Dio è santo. L'importante è sapere come si entra in contatto, come si stabilisce un canale per cui la santità di Dio possa raggiungerci. E allora nell'Antico Testamento questo contatto con la santità di Dio avveniva soprattutto attraverso dei riti, attraverso dei luoghi, come Betel all'inizio, poi il Tempio di Gerusalemme, Carizim. È una santità molto ritualistica, cioè si può inquinare toccando un cadavere, toccando una donna che è nel suo ciclo. Sono i tabù, insomma, nella Bibbia convivono ancora tanti tabù come nei popoli di quell'epoca, vero? Quello che riguarda l'alimentazione, la morte, la vita sessuale erano oggetto di tabù, quindi inquinavano. Se uno toccava l'altare dopo aver toccato un animale immondo era contaminato. Certo, nella Bibbia, nell'Antico Testamento ci sono ben altre voci che noi conosciamo bene perché le pronunciamo nei salmi. Chi salirà nel monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Ecco, a questa domanda non si risponde chi va a Betele, chi va a Carisina, si va a chiamare innocente, cuore puro, e non giura sull'anima, eccetera. Ma ancora al tempo di Gesù sappiamo quando era forte ancora questa mentalità che associava la santità a dei riti, a delle pratiche particolari, come per esempio mangiare senza essersi lavati le mani, era per i farisei, era una cosa che inquinava. Passando al Nuovo Testamento, notiamo innanzitutto una cosa importantissima, cioè che l'idea di una nazione santa viene spontaneamente associata alla Chiesa. La Chiesa è ormai il popolo santo di Dio. Questa è un'affermazione pacifica nella prima lettera di Pietro, ma in tutti i testi di San Paolo. Però non si tratta più della stessa santità, qualcosa è cambiato. Perché la santità adesso non è più un fatto rituale o legalistico, la santità è dentro, è quello che inquina l'uomo, dice Gesù, non è ciò che entra o tocca l'uomo, ma quello che esce dall'uomo. E tutto si riassume nel precetto dell'amore. I mediatori della santità di Dio non sono più nei luoghi, né nelle leggi, niente, è una persona. Gesù, perché Gesù è la santità di Dio che si è fatta carne. Due volte nel Vangelo a Gesù viene attribuito questo titolo densissimo di significato, il Santo di Dio, il Santo di Dio. Una volta è Pietro che nella sinagoga di Cafarnao, quando Gesù dice, volete andarvene anche voi? Risponde, Signore, da chi andremo? Sempre superiore lo spavento in quel momento, Pietro, Signore, da chi ci vuoi mandare? Non sono le parole di vita eterna, noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio, che è la santità di Dio fatta carne. È curioso che nello stesso luogo, nella sinagoga di Cafarna, un altro giorno, all'entrare di Gesù nella sinagoga c'è uno posseduto da uno spirito immondo che dice la stessa cosa ma con uno spirito ben diverso, digrignando i denti, dice che sei venuto a fare, sei venuto a perderci Gesù di Nazareth, sappiamo chi sei, tu sei il Santo di Dio. E non reggono alla santità che irradiava dalla semplice presenza fisica di Gesù. La santità cristiana adesso si misura dal grado di intensità della nostra unione con Cristo. Tu solo santo, tu solo sei santo, dice la Chiesa. Tutto il resto che è così importante nei processi di canonizzazione, cioè l'eroicità delle virtù, i miracoli, sono riscontri oggettivi che sono necessari alla Chiesa per verificare il grado di unione con Cristo della persona, ma la santità non è in quella, evidentemente. E la santità di Gesù, carissimi compratelli, permettetemi un momentino di un po' spaziale, non è un titolo astratto, perché per noi il pericolo è di rendere tutto come delle astrazioni. La santità di Gesù, Gesù è santo, ma Gesù è santo davvero. Cioè, la persona di Gesù è bellissima, è santissima, tutto quello che fa Gesù è tutto amore. E c'è amore quando prende la frusta, come quando dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. L'umiltà di Gesù è qualcosa da perderci. Sì, se uno si mette a riflettere sull'umiltà di Gesù, per me è molto più impressionante che l'onnipotenza di Dio, la sua umiltà. Lui, figlio di Dio, lui il creatore dell'universo, che si lascia fare tutto, incoronare di spine, senza gridare, senza invocare vendetta. Questo è l'assoluto nell'ambito etico. Come c'è un assoluto nell'ambito metafisico, c'è un assoluto nell'ambito etico, morale, e Gesù è questo assoluto. Chi di voi può convincermi di peccato? Ora, nella storia del mondo, per quanto io ne so, nessuno ha potuto avere questa coscienza di non avere nulla di cui chiedere perdono né a Dio né agli uomini. I più grandi uomini della storia, per esempio Gandhi, avevano la coscienza che in certi casi avevano sbagliato e devono chiedere scusa. E alle volte ci fa bene questo immergerci o lasciarci abbagliare dalla santità di Gesù, perché è quella che è quella da cui attingiamo noi. Bene, come entriamo in contatto allora con questa santità di Gesù, questa santità di Dio che si è fatta carne? In due modi: appropriazione e imitazione. Però bisogna rispettare l'ordine, perché purtroppo noi siamo eredi di secoli e secoli in cui l'ordine era stato invertito. Prima l'imitazione, osservare il Vangelo, poi in premio sarà, potremo avere, ricevere la santità di Gesù, che chiamiamo la grazia di Dio, e via dicendo. Questo c'è da fare una rivoluzione in questo caso. Prima c'è l'appropriazione, prima c'è il dono, la santità prima che un dovere è un dono. E questo è, non mi stanco di ripetere, questo è quello che distingue il cristianesimo da ogni religione. Perché ogni religione comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi. Comincia con il dovere, i comandamenti. Possono essere delle speculazioni intellettuali, come nell'induismo nobile, altro. Possono essere delle rinunce ascetiche, come nel buddismo, spogliazioni, no? Possono essere delle opere positive, come nell'Islam, le cinque pilastri, però lo schema è sempre quello. Per attingere il premio, che si chiamerà Nirvana o Paradiso, bisogna percorrere un certo cammino. Il cristianesimo non comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi, comincia dicendo quello che Dio ha fatto per salvarli in Cristo Gesù. Comincia con la grazia, il dono. E i comandamenti, oh sì, ci sono i comandamenti più esigenti che mai, che nessuna religione si è sognata di dire, di amare i nemici, quelli che ti perseguitano. Però i comandamenti occupano il secondo livello. Prima c'è il dono, e poi c'è, da quel dono discende il comandamento, il dovere. Questo si vede chiaramente nel primo comandamento, quello di amare Dio. Questo è il massimo comandamento, amare Dio, però occupa il secondo livello. Infatti Giovanni dirà: in questo sta l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi. Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo, dice Giovanni, prima lettera. Quindi questo, cari confratelli, credo che è tanto urgente, perché non possiamo negarci. Noi, dopo la riforma protestante, per reagire agli eccessi del protestantesimo, noi ci siamo accorti che abbiamo invertito l'ordine. Quando parlo, ho occasione di parlare spesso ai confratelli anche luterani di altre religioni, a loro dico: però Lutero ha sbagliato, nel senso che lui ha detto Gesù è un dono di Dio da raccogliere mediante la fede, punto e basta. No, Gesù è un dono di Dio da cogliere mediante la fede e poi è un modello da imitare nella vita. Questo glielo ricorda Lutero, luterano, che si chiama chi è. Però per noi è importante l'altro cammino, di rimettere al primo posto la grazia. Cioè, non fare della santità un fatto volontaristico, come se tutto dipendesse da noi, e Dio poi, quando abbiamo fatto l'obbedienza, casti, obbedienti, poveri, e poi Dio ci darà il premio, la grazia. No, non è così. Lui ci dà la grazia gratuitamente. L'amore di Dio è senza condizioni, ma non è senza conseguenze. Allora fermiamoci, se non siete già stanchi, un po' riflettere su queste due cose. Perché è così che noi diventiamo santi, appropriandoci della santità di Gesù e poi cercando di imitarlo. Appropriazione. Beh, che cos'è l'appropriazione? Molto semplice. Attraverso i sacramenti, a cominciare dal battesimo, soprattutto nell'Eucaristia, tu ricevi la santità di Gesù, diventa tua. Diceva un autore ortodosso bizantino: poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi, perché Lui ci ha ricomprati a caro prezzo, quindi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi, inversamente, quello che è di Cristo è più nostro che quello che facciamo noi. Un fratello, questo è il colpo d'ala da fare nella vita, il colpo d'ala, o il colpo di audacia, che non si fa all'inizio da novizi, perché da novizi si ha davanti, c'è fiducia nelle proprie forze, è un colpo che si fa magari avanti negli anni, quando si sono sperimentate tante vie e si è visto che non portano lontano. Allora uno capisce che ce l'hai davanti tutto. Con la fede, con i sacramenti, con la fede, ti appropri della santità di Cristo. Hai ricevuto l'Eucaristia, vai al posto, chiudi gli occhi, e se vuoi puoi anche fare un discorso con Dio Padre dicendo: Dio Padre, adesso guarda e rallegrati. È scritto che quando creasti il mondo ti rallegrasti, credendo che era buono. Bene, il tuo figlio Gesù ha fatto di me una nuova creazione, dunque guarda, io sono il tuo Gesù. Ed è vero, in quel momento Dio vede in noi Gesù. Chi ha fatto questo colpo di audacia per primo è stato San Paolo, il quale racconta anche come è avvenuto. Dice: io ero a posto, ero circonciso del popolo di Israele, fariseo, perseguitore della Chiesa, irreprensibile quando l'osservanza che deriva dalla legge. E noi, diciamo la verità, quando leggiamo queste parole pensiamo subito: certo che doveva convertirsi San Paolo, era fariseo. Qualche anno fa si sarebbe detto: era un ebreo, era un fariseo. E no, sulla base di questi titoli poteva essere canonizzato San Paolo, perché era come dire: io fui battezzato l'ottavo giorno di mia vita, appartenevo alla Chiesa Cattolica, alla struttura per l'essenza della salvezza, appartenevo all'ordine più austero della Chiesa, perché i farisei erano questo, erano l'ordine più austero. Erano irreprensibili. E poi c'è un punto a capo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, ma tutto quello che poteva essere un guadagno l'ho considerato una perdita, spazzatura, motivo di Cristo. Non voglio più essere trovato con una mia santità, lui dice giustizia, derivante dall'osservanza della legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo. E dopo di lui ci sono stati tanti che hanno capito questa essenza del cristianesimo, però purtroppo sta a noi viverla e farla passare nel popolo di Dio, che vive ancora nell'Antico Testamento. E la maggioranza dei cristiani vivono spiritualmente, sì, storicamente nel Nuovo Testamento, ma spiritualmente nell'Antico, la legge. Tanto fai, tanto riceverai. Dio debitore. Uno di questi che ha fatto il colpo d'audacia è San Bernardo, il quale in un'omelia dice: io quanto mi manca non parla di salute né di soldi, parla di santità. Io quando mi manca me lo approprio dal costato di Cristo. Ed usa una parola più dura, più forte ancora, dice usurpo. Una parola che forse in tutte le lingue si capisce. Quello che io mi manca io lo usurpo dal costato di Cristo. E poi guarda, è un testo che leggiamo proprio in avvento, mi pare, nell'ufficio delle letture. E si domanda a San Benedetto, e che ne è della mia santità personale, i miei sforzi? Signore, io non me ne voglio ricordare in questo momento, perché sta scritto che tu sei stato costituito da Dio per me, giustizia, santificazione, redenzione, per me. Questo è il colpo d'ala da fare nella vita, che è semplice, si fa davanti a un crocifisso, si fa davanti ricevendo l'Eucaristia, cioè credendo veramente che la santità di Gesù è per noi. Certo che dopo questo scatta l'esigenza della risposta, dell'imitazione di Cristo, ma non come condizione, ma come conseguenza. Ma è quello che avviene nella vita fisica, nella vita biologica. Il bambino può forse fare qualcosa per essere concepito nel seno della madre? No, non esiste. Però una volta che è nato il bambino deve mettere in opera i polmoni, succhiare il latte, altrimenti la vita che ha ricevuto si perde. Quindi la frase di San Giacomo, la fede senza le opere è morta, vuol dire la fede senza le opere muore. Questi due elementi della santità sono meravigliosamente sintetizzati nel documento del Concilio, nella Lumen Gentium, dove si parla proprio dell'universale chiamata alla santità. Sentite. I seguaci di Cristo, chiamati da Dio e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere, ma secondo il disegno e la grazia di Dio, nel battesimo e nella fede, sono stati veramente fatti figli di Dio, compartecipi della natura divina e perciò realmente santi. Adesso comincia l'altro. Essi devono, qui interviene la parola dovere, essi devono quindi, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola, la santità che hanno ricevuto. Ora vorrei segnalare un altro punto, prima di finire, in cui l'esortazione di Papa Francesco porta davvero una ventata nuova nel discorso sulla santità, ed è l'insistenza sullo stretto rapporto che c'è tra santità e felicità. Questo è messo già in evidenza dal titolo della sua esortazione, Gaudete et exultate, gioite e rallegrate. Ma sentiamo cosa dice nel corso della lettera. Quanto finora detto non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, un basso profilo, senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo, ricco di speranza. Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo, perché l'amore di carità è necessariamente gioia. Abbiamo ricevuto la bellezza della sua parola e l'accogliamo in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo. Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva San Paolo: siate lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Ma è Gesù che ha affermato questo nesso inscindibile tra la santità e la felicità, quando ha detto dei poveri, degli afflitti, beati voi, beati. Ora per noi beato pure è una parola clericalizzata, perché è il gradino che precede quello della canonizzazione, ma l'origine beato significa macario, vuol dire semplicemente felici. Io feci tanti anni fa un ciclo di meditazioni sulle beatitudini davanti a Giovanni Paolo II E poi quando l'ho pubblicato l'ho messo come sottotitolo Le Beatitudini, 8 gradini verso la felicità. E sono questi. Ora, Gesù ha portato una rivoluzione circa la felicità, cari confratelli, che dobbiamo conoscere soprattutto per viverla noi, ma anche per insegnarla ai giovani. Perché tutti vogliono la felicità e i giovani non possono vivere se non c'è una prospettiva di gioia in quello che si propone. Ora sentiamo qual è la rivoluzione, cerco di abbreviarla, di dire qual è la rivoluzione che Gesù ha portato in questa corsa di tutti verso la felicità. La felicità, dice Dante Alighieri, è quel dolce pomo, cioè quel frutto, che per tanti rami, cioè in tante direzioni diverse, cercando va la cura dei mortali. Cioè è quella cosa che tutti gli uomini istintivamente ricercano nell'albero della vita. Allora la rivoluzione di Gesù consiste in questo, che nell'esperienza umana, cantata già dai poeti pagani, per esempio Lucrezio, è che c'è un nesso inscindibile tra piacere e pena, volontà e pena. Un piacere disordinato porta inevitabilmente alla pena. Appunto questo poeta che ho citato, Lucrezio, ha dei versi terribili, dice: nel bel mezzo delle nostre volontà c'è qualcosa di amaro che ci avvelena, perché già si sente che i fiori sfioriscono. Cioè, ma abbiamo degli esempi sugli occhi. L'abuso del sesso, l'abuso della droga ti danno un senso di estasi, di piacere, di eccitazione, ma poi ti lasciano sempre più giù fino a distruggerti. Ora, a questa situazione che è stata fino ai nostri giorni, vero? Perché poi il famoso binomio Eros e Thanatos, amore e morte, riflette questo tipo di esperienza. Un piacere che porta alla pena, Gesù sostituisce una pena, una sofferenza, un sacrificio che porta alla gioia. Ma non si tratta solo di inversione dei termini, perché così è la gioia che ha l'ultima parola. E lui nel mistero pasquale ha, come dire, esemplificato questo. Al posto della gioia che gli era posta davanti, scelse la croce, ma scegliendo la croce arrivò alla risurrezione. Ora la croce il Venerdì Santo occupa un giorno e finito, un giorno solo, mentre la risurrezione ha inaugurato uno stato eterno, Gesù sarà sempre il Signore. Questo avviene anche per noi. E quando si dice accettare la sofferenza, non vuol dire andare in cerca di sofferenza, significa accettare i doveri del proprio stato, che comportano spesso sacrificio, ma se tu accetti la sofferenza che comporta il tuo dovere, avrai la gioia fin da questa vita, la gioia profonda di sapere che sei amato da Dio, che sei in cammino verso la vita eterna. Ultima considerazione. Dicevo all'inizio che ci sono dei momenti nel corso della vita e nel corso dell'anno liturgico in cui risuona più forte poi questo invito a alzarsi. E ho detto che ci sono nell'ambito liturgico dei tempi per tutti, tempi forti. Per ognuno di noi però, individualmente preso, il tempo di levare le tende, di rimetterci in cammino come facevano gli ebrei nel deserto, e quando ne avvertiamo nell'intimo il misterioso richiamo che viene sempre dalla grazia, però dalla grazia di Dio così delicata che proprio sfiora la nostra libertà, non ha. Bisogna quindi essere attentissimi a non lasciar passare. All'inizio c'è come un momento di arresto. Uno si ferma nel vortice delle sue occupazioni, prende per così dire le distanze, per guardare un po' la sua vita come dal di fuori, come specie eternitatis, nella luce dell'eternità. Ed è allora, cari confratelli, che emergono un po' alla volta faticosamente, perché altrimenti i pensieri vanno quello che ho fatto, che devo fare. Però se diamo un po' di spazio, almeno in un giorno di ritiro, dovrebbero affiorare le domande profonde: chi sono? Che cosa voglio? Dove sto andando? Nonostante che fosse un monaco cistercense, San Bernardo era un uomo attivissimo, un po' come un ministro generale oggi del nostro ordine. Lui doveva girare continuamente per visitare le diocesi, mettere pace tra i principi, quindi aveva una vita molto molto movimentata. Allora il suo biografo dice che quando rientrava in monastero si fermava e faticosamente voleva rientrare nel clima del monastero e si domandava così: Bernarde, pronunciava il suo nome, Bernarde, ad quid venisti? Bernardo, perché sei venuto in monastero? Per fare il paciere tra i principi? Per fare lo scrittore, il polemista, no? E fatto per essere santo. Stai facendo quello per cui sei venuto. Ebbene, noi possiamo fare lo stesso, sarebbe una bella, bella cosa, un bel frutto del ritiro. Dire il nostro nome, io dico il mio con il vostro, e ad quid venisti? Perché sei religioso? Perché sei al mondo, anzi? Siamo all'inizio di un nuovo anno liturgico e la Chiesa ci farà passare davanti, come ogni anno, tanti santi, molti dei quali anche nostri confratelli cappuccini. Dobbiamo raccoglierne il messaggio. Nelle confessioni Sant'Agostino narra come nacque la sua decisione di farsi santo. Aveva preso, dice lui nelle confessioni, la vicenda di due soldati che si erano fatti monaci dopo aver letto la vita di Sant'Antonio scritta da Sant'Atanasio. Poi aveva sentito dei giovani e ragazze che avevano lasciato la famiglia ed erano entrati nelle comunità religiose già del tempo, che a Milano fiorivano. E allora quasi attirato con se stesso, di fronte a questi esempi che aveva davanti, Sant'Agostino pronunciò quelle parole che sono ben conosciute. Si isti et iste, cur non ego? Se questi e questi, perché io no? Ci lasciamo con questa domanda da rifletterci e anche se possibile nella mente. Si isti et iste, cur non ego?